e eravamo arrivati l'altro ieri alla nozione di educazione. Ci sarebbero molti altri aspetti da sviluppare, ma so che ci sono differenti domande che sono arrivate, quindi vorrei dare il tempo ad esse. Comunque sull'educazione. C'è una dimensione del tutto fondamentale nell'impegno della salute della natura di Buddha, della salute fondamentale. E questa trasmissione della salute. Qualunque trasmissione è un'educazione, è completamente giusto comprendere qui educazione e trasmissione come dei sinonimi. Non si tratta di trasmettere un dogma, non si tratta di trasmettere una fede, una credenza, dei concetti, si tratta di trasmettere una salute. Uno stato di salute, cioè uno stato d'armonia. Questa trasmissione di trasmissione, quindi di educazione, è la più importante tra le opere impegnate che si possono compiere. Come fare? Sicuramente ci sarebbe una considerazione importante da fare. Avendolo fatto, da parte nostra abbiamo fondato da qualche anno fa gli scopritori della natura o gli scout mindfulness, che sono un modo di trasmettere a dei giovani l'esperienza della piena presenza, il risveglio sensoriale. Imparare facendo, scoprire un'esperienza nell'azione, scoprire la natura. Indipendentemente da qualunque credenza, da qualunque dogma, scoprire la nostra natura umana in un umanismo fondamentale, agnostico. Con questa qualità di esperienza che è la piena presenza, cioè la presenza attenta e la presenza aperta. Il che trasforma la nostra relazione al mondo, trasforma la nostra esperienza del mondo. Credo che Kundun il Dalai Lama avrebbe detto, impiego il condizionale, in ogni caso avrebbe potuto dirlo, e anche se no, non l'avesse detto, vabbè, lo dico io, che per trasformare il mondo bisognerebbe che tutti i bambini possono scoprire e vivere questa qualità di piena presenza nella loro età più giovane, fin dai 6 anni. E se ci fosse questa qualità che potesse risvegliarsi, un'apertura dei sensi, una presenza sensoriale aperta e attenta, e che questa continui, questo cambierebbe la nostra vita, la nostra relazione alla natura, la nostra relazione con il mondo. E anche le nostre abitudini e i nostri modi di vita, sarebbe così il modo migliore per salvare il pianeta. E per questo, viva l'educazione, viva l'ecologia. E l'ecologia non soltanto la raccolta differenziata, ma anche attraverso il cambiamento delle nostre abitudini di consumo, dei nostri atteggiamenti consumistici e della nostra avidità. Avevo menzionato Aristotele e il Buddha, stesso atteggiamento. E anche che la fonte dei problemi, dei problemi economici, finanziari e ecologici è nell'avidità, l'avidità del mentale. Il mentale vuole sempre più. Il corpo ha i suoi limiti. Il mentale è senza limiti. Più c'è mentale, più c'è avidità. Il rimedio alla deriva mentale, l'ipermentalizzazione, è proprio nella piena presenza, nella presenza sensoriale, piuttosto che mentale. Quindi è per questo che c'è anche un legame tra questa educazione che esito a dire alla meditazione, perché meditazione è un termine connotato, non si tratta di meditare, si tratta di un'apertura dei sensi nella presenza attenta e aperta. Quindi mi fermo qui per dare tempo alle domande e passare la parola a Isabella che le ha sintetizzate. Per sintetizzare in relazione a quello che avete detto martedì sera sulle religioni in particolare, che sono effettivamente l'incarnazione incarnate dagli esseri umani, quindi con dei difetti e delle qualità. Nome dell'amore, della compassione della loro religione. Tutto questo c'è molto, molto in questa domanda e può diventare molto, può scatenare una polemica. Cominciamo dicendo che la migliore tradizione è quella che vi rende migliori. Quindi qualunque tradizione, qualunque pratica che vi rende buoni è una buona pratica, è una buona tradizione. Primo punto. Secondo punto, è importante fare un distinguo molto chiaro tra tradizione e religione. Le religioni sono generalmente delle tradizioni spesso, generalmente nelle religioni il tradizionalismo è una forma di conservazione in una forma che corrisponde al dogma e al credo della religione in questione. Che cosa fa la differenza tra una religione e una tradizione? Una tradizione è una trasmissione. Possono esserci molti tipi di trasmissione, ma una tradizione di liberazione, tradizione di liberazione, di realizzazione, non è necessariamente una religione. Una tradizione di liberazione completa non è una religione nel senso abituale, nel senso abituale nel quale una religione è l'adesione a una credenza. So che oggi si utilizzano molte deviazioni, io l'ho seguito per anni nel dialogo interreligioso. Ho fatto molti simposi una religione. Si caratterizza attraverso l'adesione ad una credenza, anche se fosse solo credo in Dio. Una volta in un incontro come questi si parlava di questo e dicevo, oggi tra di voi era in un centro cattolico. Tra di voi chi aderisce al credo? Io credo in Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra e Gesù Cristo, figlio unico, nostro Salvatore. Poi non me lo ricordo più. Nella sala silenzio. Poi c'erano degli intervenenti, dei relatori cristiani. E a un certo punto molto imbarazzata una vecchia signora, un'anziana signora che alza il dito timidamente e dice, può darsi all'inizio, credo in Dio. Ma nel contesto monoteista delle religioni del libro, la religione è un'adesione a una credenza e finché non ci si libera delle credenze si è in una forma, delle volte sottile ma reale, di alienazione mentale e sfido a sostenere il contrario in modo ragionevole. La liberazione, una via di liberazione, una via di non dualità, passa attraverso la liberazione della fissazione sui concetti e se la caratteristica della propria religione è di essere una religione fondata su una fissazione, su un enunciato letterale come un credo, non si è in una tradizione di liberazione. Il che non vuol dire che le religioni con la loro credenza non possono avere buoni risultati. La credenza è anche in modo popolare e facile il modo migliore di fare. È il modo migliore di fare se volete ottenere un risultato su una popolazione e riuscite a inculcare in questa popolazione una credenza che va nel senso del risultato atteso, può funzionare molto bene. Politicamente si chiama l'indottrinamento o dell'intossicazione. È per dire che le credenze possono trasformare delle persone e dare dei buoni risultati in una certa misura. Con dei danni collaterali possibili che non sono trascurabili. Ma per esempio i 10 comandamenti, tu non ucciderai. Può essere buono e se si crede in Dio e si segue il suo comandamento, ma anche come danno collaterale c'è spesso quello che non ucciderai quelli della tua tribù, quelli del tuo clan, non ucciderai quelli della tua religione, non ucciderai quelli del popolo eletto, gli altri li puoi uccidere, non c'è problema. Non è il significato che gli danno tutte le persone, ma c'è, e invece di avere una credenza e un credo, è meglio e di molto avere un atteggiamento di salute che è fondata sulla non violenza, che è fondata sull'empatia, cioè il vero amore, non l'amore che crede. L'amore di empatia, il vero amore, che è nella sua natura non violento, non facendo all'altro quello che non si vuole che sia fatto a noi stessi. C'era anche la domanda se i danni di una minoranza squalificano i benefici della maggioranza o di alcuni elementi. La risposta facile e evidente, prima di tutto, è che ci sono delle persone, ci sono dei cattivi dappertutto, in tutte le religioni, in tutte le tradizioni, in tutti i gruppi umani ci sono dei cattivi che fanno delle cose che non sono, che non agiscono neanche in conformità con i precetti o gli ordini, le prescrizioni della loro tradizione. Dopo, certo, c'è tutta una questione di interpretazione. Quando si è nell'interpretazione di un testo, non uccidere quelli del popolo eletto o se è non uccidere tout court. Ci sono delle interpretazioni che variano. Se non si è nell'interpretazione, ma si è nell'empatia e la non violenza, non c'è ambiguità. E non c'è giustificazione mentale a qualcosa che è violento. È questo il problema della credenza, è che diventa una giustificazione mentale a dei comportamenti violenti. È così che ci sono delle persone che oggi si fanno saltare in aria, diventano delle bombe credono che è buono, gli hanno spiegato che Dio, sei un coraggioso, sei un valoroso, ti sacrificherai per Dio, Dio vincerà. È soltanto un cattivo momento da passare, in più è rapido, l'esplosione è rapida e ti trovi direttamente in paradiso. Non ti fare saltare in aria tutto perché ci sono le valchirie che ti attendono. Ci sono dei problemi nella struttura stessa delle religioni che possono produrre dei buoni effetti, ma le religioni possono avere dei risultati molto buoni, ma hanno strutturalmente dei problemi che hanno tendenza a fare dei danni collaterali. Quindi capisco e ho ascoltato molte persone che dicono, è una massima che mi ha colpito, il mondo ne è stanco delle religioni, ma è affamato di spiritualità. E è giusto. E direi in un certo senso, dal mio punto di vista, buono di essere affamati di spiritualità e di essere stanchi dei comportamenti religiosi, dell'oscurantismo che viene dall'adesione a delle credenze più o meno mal comprese. Ci sono dei religiosi che scelgono di isolarsi e di praticare essendo rinchiusi, o anche dei maestri che si ritirano molti anni per sviluppare la loro spiritualità, e altre persone invece che preferiscono operare nell'azione che è più visibile. Qual è la relazione tra queste due vie? E le due sono molto buone e non contraddittorie. Una tendenza sarebbe quella di opporle il contemplativo che si isola e che medita in una grotta solitaria, come Milarepa o come molti altri, in molte religiosi, in molte tradizioni. Questi contemplativi anche se disinvestiti dal mondo, sono profondamente impegnati in una ricerca di risveglio, di liberazione che compiono per il bene di tutti. Non è dello sviluppo personale, sviluppo individuale, del guardarsi l'ombelico per un di ripiego su se stessi per un miglioramento egotico, ma è bodhicitta, il sviluppo dell'empatia per risvegliarsi per il bene di tutti i viventi. Molti grandi maestri, grandi santi hanno vissuto numerosi anni in ritiro, in modo eremitico, delle volte anche reclusi nella solitudine, alcuni tutta la loro vita, Tenpa Rinpoche, che è stato il mio maestro di ritiro quando feci un ritiro di 3 anni. Tempa Rinpoche continua ad essere il ritiro. Non me lo ricordo, non lo so più, ma è stato, deve essere 30 anni. Vajradhara Kalu Rinpoche ha passato una dozzina d'anni in ritiro, dei grandi maestri come Dilgo Khyentse Rinpoche lo stesso. L'isolamento in ritiro è un periodo di maturazione, di liberazione, di realizzazione. Per essere un buon medico e pardon, per ben curare è necessario di essere un medico, di fare bene la propria medicina, per poter aiutare, ben trasmettere, è necessario e importante avere una maturità interiore, un'esperienza profonda che si coltiva, che si sviluppa nell'addestramento che fanno quelli che vivono in solitudine, in ritiro, gli yogi. E è per questo che anche qui abbiamo la tradizione del ritiro di 3 anni. La via eremitica è eccellente e c'è un'azione anche di influenza, di ispirazione che è estremamente potente. Si può non fare niente da un punto di vista fisico, ma allo stesso tempo muovere delle folle. Mahatma Gandhi si metteva a digiunare, restava tranquillo in un luogo isolato, non parlava e digiunava in meditazione. Ed è così che ha liberato l'India dall'impero inglese. È un esempio un po' a cavallo, ma è per dire che ci sono delle azioni, delle immobilità che possono mobilitare molto. È interessante vedere anche che le persone che sono state lungamente in ritiro e che sono così maturate sono delle persone che possono dispiegare un'attività immensa. Per esempio, Vajradhara Kalu Rinpoche. Esempio Dilgo Khyentse Rinpoche e molti altri, e in altre tradizioni anche dei grandi mistici cristiani che sono conosciuti per aver avuto poi un'azione, un carisma e un'attività nel mondo assolutamente enorme. Santa Teresa d'Avila è stato un esempio molto che colpisce molto. E aggiungerei che è importante di non impegnarsi prima di essere maturi. È importante di fare attenzione a non divenire militanti. Il militantismo proselita è qualcosa di molto pernicioso. Spesso quando ci si impegna si è nel fare bene, buona volontà, si può mettere a credere di fare bene in modo un po' aggressivo. Il militantismo è spesso troppo dogmatico e aggressivo. In ogni caso, in un impegno nel senso di un buddista impegnato, è un impegno nella non violenza. Ahimsa, nella non violenza del corpo, nella non violenza della parola, nella non violenza della mente, cioè nella non violenza concettuale. La non violenza concettuale è la relatività dei concetti e la loro dissoluzione nello stato aconcettuale, che è lo stato di non violenza ultima. Vi ripasso la parola perché se parlo troppo è una domanda che è connessa con quello che avete appena detto. Dei laici convinti che lavorano per cambiare il mondo con dei ricercatori spirituali, e gli uni pensano che il cambiamento viene dall'interno, gli altri pensano che il cambiamento verrà dall'esterno. Quando queste persone lavorano insieme, a volte ci sono delle incomprensioni, dei non detti che provocano degli ostacoli all'evoluzione. Come fare in questo caso, in questo contesto di lavoro? È vero che un buddista impegnato è un rivoluzionario. Non temiamo la parola. Se siamo tiepidi, si possiamo mettere la R, tra parentesi, a quel punto è l'evoluzione. C'è la rivoluzione esteriore e la rivoluzione interiore. La rivoluzione esteriore pone dei problemi. Per esempio, nel secolo scorso, le due più celebri, la rivoluzione nazista e la rivoluzione comunista. Hitler e Stalin hanno rivalizzato nel numero di morti che hanno provocato. Voler cambiare il mondo esteriore in qualunque modo senza trasformare colui che produce il mondo esterno, la mente che produce il mondo esterno, è completamente vano. Se cercate di cambiare le cose esteriormente, e si tratta qui di cose sociali, cambiare la società, cambiare l'economia e il suo impatto, l'impatto della società e della sua economia sull'ambiente. Voler cambiare la società senza cambiare le persone che costituiscono la società, no, non si può fare. Certo, si possono mettere delle leggi, si possono mettere dei vincoli, della repressione, ma la repressione sopprime e porta al ritorno dello sfogo. Quindi se volete avere una guerra civile dovete cominciare solo a reprimere. la rivoluzione esteriore violenta, con dittature che siano dittature del proletariato o la dittatura di Dio, non è una buona idea e provoca violenza e uccisioni. La rivoluzione interiore o la rivoluzione di non violenza. Il Mahatma Gandhi che citavo ieri, sì, il cambiamento che vorresti vedere succedere. Se desideri vedere succedere nel mondo la pace, la giustizia, l'uguaglianza, sì, questo cambiamento. Agisci con bontà, agisci nell'uguaglianza che comprende l'altro come un altro se stesso, un altro te stesso, pratica la regola d'oro di non violenza e sii così e in molti modi sii tu il cambiamento che vorresti vedere succedere, comincia da te. È chiaro che se ognuno cominciasse da sé, sarebbe fatto. Non è per dire che non bisogna anche agire esteriormente, ma saper agire esteriormente in modo non violento, cominciando da sé, e in un approccio globale che è più quello dell'educazione e quindi del terreno che una medicina sintomatica che cerca di trattare gli squilibri esterni, cioè i sintomi della malattia. Risponde alla vostra domanda? Il problema era come agire con delle persone che stimano, considerano che si debba lavorare solo sui cambiamenti esteriori, quando si vede che invece bisogna cominciare dai cambiamenti interiori e quindi ci si ritrova insieme per operare, per impegnarsi. Se si è coerenti si può essere nell'espressione del proprio atteggiamento, spiegare ciò che ci sembra essere la posizione giusta, come ho fatto adesso, per esempio, cominciare da sé, esserne l'esempio, la comunicazione a quel punto non è tanto nel discorso, e anche una propaganda, ma nell'esemplarità. L'uno non esclude l'altro necessariamente, però bisogna prima di tutto essere coerenti e essere l'esempio di quello che si vorrebbe, quello che si vuole che succeda, ne essere l'esempio vivente, applicarlo. E poi diventa possibile esprimerlo e che l'esempio e la sua espressione siano contagiosi. E E poi se ci sono altre persone che fanno altrimenti non è obbligatorio andare a lavorare con quelle persone. Ce n'è un numero sufficiente che sono nel buono stato mentale per connettersi con loro. Buonasera. Stasera ci sono 80 persone con noi, c'è una domanda di Jimpa che conosciamo bene dalla Spagna che vi domanda: buonasera Rinpoche, ieri alla televisione spagnola un imam diceva le donne che si profumano sono delle provocatrici e delle fornicatrici perché quando si profumano, escono e passeggiano dando delle cattive idee agli uomini. Al di là di queste frasi di questo imam che potrebbe confermare quello che avete appena detto sugli atteggiamenti religiosi, che cosa pensate dei media che diffondono queste, che danno attenzione a queste frasi, a queste asserzioni? I media trasmettono quello che le persone hanno voglia di ascoltare, è così che i canali, i programmi fanno dell'audience, può darsi che è triste, ma è così che funziona. E ha detto che le donne che si profumano e sono delle provocatrici e delle fornicatrici, perché quando... Ma perché ci si profuma, che si sia degli uomini o delle donne? Perché ci si profuma? Perché ci si profuma? Non è soltanto per non emanare cattivo odore, perché ci sono dei deodoranti, spesso basta lavarsi per non emanare cattivo odore. Quindi, al di là del lavarsi, nel profumo c'è qualcosa di molto sensuale, è noto. I profumi sono inebrianti, siete presi nello charme del profumo che vi inebria ed è così che delle donne inebriano degli uomini e può darsi anche che degli uomini inebriano delle donne. Il buon uso del profumo è nell'arte della seduzione, è un ingrediente conosciuto, antico. Quindi che le donne che si profumano lo fanno in modo cosciente o incosciente, in un desiderio di piacere. Il desiderio di piacere è un desiderio di seduzione. Quindi fino a quello non gli darei torto all'imam, che le donne, che gli uomini. E andrei anche, direi anche di più: se ci si profuma, se ci si rasa, se ci si depila, se ci si trucca, si cura il proprio aspetto, si ha il culto della gioventù per apparire bene, non bisogna nascondersi il viso, c'è qualcosa che è dell'ordine della seduzione. Assolutamente, mi dicono. E si fa attenzione ad avere una bella immagine o semplicemente presentarsi bene e piacere, ma tra piacere e sedurre la frontiera è fine. Poi andare. Io protestate allora, ebbene. A livello del profumo è vero che può esserci la voglia di sedurre, di piacere, ma penso che molti uomini non hanno bisogno che delle donne si profumino per fargli la corte e le donne non hanno bisogno di profumarsi per essere piacevoli, ma il desiderio degli uomini c'è anche se la donna non è profumata, quindi non c'è bisogno di profumo per dargli cattive idee, tra virgolette, e da lì ad accusare. Fornicatrici, ma non sono ancora arrivato a quel punto. Penso che là è veramente oltraggiante, disonorevole per le donne. Sì, è vero, ma ha tratto l'argomento con un po' di humor, ma appunto, dire che il desiderio sessuale tra un uomo e una donna non ha bisogno di un profumo artificiale per essere acuito è certo, e che il profumo naturale sia un profumo estremamente potente, è vero. Il re, quando rientrava dalla campagna, mandava un messaggio dicendo a mia amica, non vi lavate. No. È forse un po' eccessivo, ma c'è qualcosa di crudo, grezzo e naturale, effettivamente senza profumo artificiale. Quindi sono interamente d'accordo con voi. Per terminare, poi è vero che la deduzione dell'imam è maldestra. Quando dice quindi sono delle fornicatrici. È molto sessista e molto maldestro, oltranzista, tutto quello che non è politicamente corretto, tutto quello che volete. Tutti i seduttori e tutte le seduttrici sono grossolanamente o sottilmente. Che cosa si intende per fornicatore? Se si intende delle persone che hanno la pulsione per l'atto sessuale, è chiaro che la base della seduzione ha un obiettivo sessuale. Presso i mammiferi è completamente evidente. Presso gli umani si dirà: oh, attenzione, attenzione. Siamo dei mammiferi mentali, degli animali sociali, eccetera. Sì, però non toglie il lato naturale che è il nostro come mammiferi. Quindi non ha parlato bene questo imam, non è buono, è molto cattivo e i media che se hanno fatto eco l'hanno fatto semplicemente per coltivare un'audience consumista e sono dei cattivi media al servizio del vampiro imperialista. Le virtù così praticate sono senza alcuna appropriazione, dedicate al bene di tutti i viventi nella realtà assoluta. Sarvamangalam. Buonasera.